SBS Italian.
È da poco in libreria in Italia e online come ebook L'italiano è meraviglioso, un nuovo libro di Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, che abbiamo il piacere di ritrovare ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, cominciamo dal principio. Il sottotitolo del volume è Come e perché dobbiamo salvare la nostra lingua. Ma a me verrebbe subito da chiederle da cosa dobbiamo salvare la nostra lingua.
La dobbiamo salvare, ahimè, da tante aggressioni che sono venute non dall'estero, ma dagli italiani. E la pressione internazionale dell'inglese che si esercita su tutte le lingue, in particolare sulle lingue romanze, ma che nel caso dell'Italia si è esercitata in forme delle volte davvero brutali, ma non ad opera di anglofoni che non hanno mai pensato di fare del male all'italiano, ma per colpa di italofoni che esagerano nell'accogliere o addirittura nell'incentivare gli elementi forestieri.
Ecco, ma questa importanza crescente dei termini mutuati dall'inglese, come, non so, endorsement, che va molto di moda anche da queste parti ultimamente, una compenetrazione tra le lingue che non è, secondo lei, da considerarsi un'evoluzione naturale, che va un po' di pari passo con la cultura che diventa globalizzata?
Sì, questo certamente, innanzitutto quando i prestiti sono utili e intelligenti, cioè è evidente che un paese che detiene il primato nel campo della tecnologia esporta insieme a oggetti e invenzioni anche parole. Il problema sta innanzitutto quando queste parole forestiere vengono introdotte nelle leggi e nella normativa di un paese e risultano molte volte oscure. Questo è accaduto in Italia in molti casi, per esempio quando si è fatta una legge sulla stepchild adoption, oppure quando si fanno leggi sulla ristorazione domestica e si usano i termini come home restaurant, specialmente nel campo di quello che ormai in Italia è diventato stabilmente il food. Non c'è molto vantaggio insistere nel propagandare un'immagine nazionale di cibo anche in maniera ossessiva e poi tinteggiare tutto con parole forestiere. Diciamo che è anche un autogol economico in questo senso, no? Poi ci sono stati altri casi di introduzione forzata all'interno della scuola. Le faccio un esempio molto, molto divertente. È stato introdotto nella scuola italiana un documento per incentivare la formazione all'imprenditorialità, saturo di termini inglesi, che un collega australiano, socio corrispondente dell'Accademia della Crusca, John Kinder, che insegna a Perth in Australia, quindi da voi, addirittura mi ha detto che non conosceva alcune di queste parole, che comunque sarebbe stato preoccupatissimo se qualcuno le avesse volute introdurre nella scuola australiana. Per esempio, tra le più balorde c'era Pitch Day, che sarebbe il momento di lancio di un prodotto, se ho capito bene. Ecco, allora non si tratta di combattere termini internazionali che hanno ben ragione di esistere, sono anche radicati in maniera stabile. Si tratta di combattere una sorta di ossessione fanatica che invade la mente di educatori, di funzionari dei ministeri e che produce naturalmente effetti dannosi.
Ma secondo lei in questa dimensione di preferenza di termini inglesi, insomma abbiamo parlato di vari ambiti, no? L'ambito politico, l'ambito educativo, anche un ambito più strettamente commerciale legato al cibo, ecco, ci sono chiaramente vari livelli e varie sfumature, però questa fascinazione dell'utilizzare termini di cui magari spesso sfugge il significato preciso non fa parte quasi di una volontà di allontanare le persone poi dal soggetto stesso del dialogo?
Sì, probabilmente questo è inavvertito, cioè dietro c'è semplicemente un comportamento da gregge, voglio dire, si segue una moda, c'è una scarsa cautela. Se ne possono fare molti di esempi. L'autorità anticorruzione italiana ha emesso un documento in cui, mi pare, per 7-8 volte ricorre il termine maladministration e una volta il termine malamministrazione e cattiva amministrazione. Ecco, per esempio, non ha nessun senso introdurre in un documento legale dell'autorità anticorruzione un termine, tra l'altro così banalmente vicino all'equivalente italiano. perché quasi quasi dall'idea che in Italia esistano parole come mafia, 'ndrangheta, camorra, però se devo lottare contro la cattiva amministrazione e la corruzione devo usare maladministration, come se l'italiano fosse una lingua corrotta, come se Lorenzetti non avesse dipinto tanti anni fa un buon governo e cattivo governo nel Palazzo Comunale di Siena, insomma. Questo è il punto. Molte volte quindi sono atteggiamenti che derivano da un conformismo veramente sciocco. Non si tratta poi di fare la guerra alle parole inglesi, no? Ovviamente in parte sono internazionali e sono legittime. Wi-Fi si chiama così in tutto il mondo, salvo che naturalmente se le va a vedere in Spagna e in Francia lo chiamano Wi-Fi. Non hanno sentito nemmeno il bisogno di pronunciarlo all'inglese, l'hanno adattato foneticamente. Qui si può aprire il discorso di computer italiano contro computador ordinatore francese, no? Quindi è evidente che gli italiani hanno una disponibilità molto, molto forte nei confronti del forestierismo, e di per sé non c'è niente di male, purché non si ecceda. E da noi l'eccesso è venuto col fatto che addirittura in certi casi si è tentato di eliminare la lingua italiana da posizioni strategiche, per esempio la questione dell'inglese nel Politecnico di Milano, insomma, che nel mio libro tra l'altro è trattata molto ampiamente, perché è una questione che ha appassionato l'Accademia della Crusca.
E qual è questa questione? Ce la può raccontare?
Sì, sì, è stata l'idea nel 2012, fine 2011, inizio 2012, di eliminare d'autorità la lingua italiana dai corsi avanzati dalla laurea di secondo livello, che da noi si chiama laurea magistrale, e dai dottorati, che possono essere l'equivalente dei master, insomma, nel mondo anglosassone. Eliminare l'italiano, cioè stabilire che al Politecnico di Milano i corsi devono essere integralmente in inglese, in tutte le discipline, questo punto. Cioè non dove è necessario o dove ci sono studenti stranieri, allora la cosa è logica, ma dove invece sono tutti italiani che fanno finta di essere diventati anglofoni, magari tra l'altro anche con dei risultati modesti delle volte in questa finzione, in questa specie di carnevalata.
Mi faceva sorridere questa sua storia, perché effettivamente da una parte c'è una fascinazione per questi termini di origine inglese, però a questa fascinazione poi non corrisponde una conoscenza effettiva della lingua, quindi sono due tendenze, insomma, ostinate e contrarie.
Sì, ma poi qui è anche una cosa diversa, nel senso che qui non si tratta più di parole inglesi, cioè benedette le parole inglesi restino pure, qui si trattava di eliminazione totale della lingua italiana, quindi non di un po' di lessico, una spruzzatina inglese, si trattava di eliminare l'italiano, e la cosa è finita davanti alla magistratura, perché 100 professori hanno fatto resistenza, hanno intentato una causa che hanno vinto al primo grado, e poi hanno vinto anche al secondo grado. In Italia la giustizia amministrativa ha due livelli, la penale ne ha tre, invece l'amministrativa ne ha due, ma nel frattempo si è fatto ricorso persino alla Corte Costituzionale, che è il massimo livello della giustizia italiana, per vedere se era legittima la norma, la riforma universitaria in base alla quale il Politecnico di Milano aveva compiuto questa scelta di eliminazione dell'italiano. L'evento che ha provocato tutto è del 2012, come dicevo, 2011-2012, dicembre 2011. La sentenza definitiva del Consiglio di Stato italiano è del 2018, cioè di quest'anno. La sentenza della Corte Costituzionale, a cui facevo riferimento, è del 2017, l'anno scorso. Sui giornali ognuna di queste sentenze è stata accompagnata da polemiche ferocissime, cioè è diventato un argomento di discussione tra coloro che vogliono abolire l'italiano e coloro che vogliono sostenere l'italiano. Già il fatto che qualcuno in Italia voglia abolire l'italiano è segno evidentemente di una anomalia, chiamiamola così, ecco, di una anomalia che non si verifica in tutti i paesi, voglio dire. In certi paesi si comportano in maniera diversa. Macron è andato all'Académie Française il 20 di marzo a rilanciare una politica internazionale per il francese, addirittura per fare guadagnare delle posizioni. Macron diceva allo français qui è reculé, cioè che è retrocesso nel corso degli anni a livello internazionale, e ora, approfittando anche della Brexit, vuole rilanciarlo. Quindi in genere ogni paese difende la propria lingua. In Italia c'è una parte della classe dirigente che si diverte a demolire la propria lingua. Non voglio entrare nelle spiegazioni perché probabilmente sarei troppo polemico, però certamente è qualcosa di gravissimo che si spera che non continui ora che c'è stato anche un certo rivolgimento politico in Italia.
Nel suo libro sostiene che ci sono specifiche responsabilità dei media, ma non solo, insomma, lo stava accennando in una maniera abbastanza diretta, la politica ha un peso in questo processo.
Certo, c'è la più la politica dei media, perché i media, i giornali italiani, sì, introdurrando delle parole straniere, ma ripeto, il problema non è nemmeno quello, ma naturalmente un giornale italiano, se vuole sopravvivere, deve sperare che si continui a leggere in italiano, questo mi sembra abbastanza evidente. La responsabilità è della politica, totalmente. Nel mio libro cito l'esempio che credo veramente significativo, insomma, del Economic Global Forum di Davos, dove il World Economic Forum, anche il nome giusto è questo, no? In cui erano presenti la signora Merkel, Macron per la Francia e Gentiloni per l'Italia. E in YouTube trovate tutti i filmati che dimostrano quello che ora dico, cioè la signora Merkel ha sempre parlato in tedesco, Macron ha parlato per 25 minuti in inglese e poi per un'altra mezz'ora in francese. E l'unico che non ha fatto sentire la propria lingua, ma nemmeno nei saluti, cioè arrivando e dicendo sono il Presidente del Consiglio italiano, vi parlerò però in inglese perché ritengo che comunichi meglio, ma direttamente ha dimenticato l'esistenza della propria lingua in Svizzera, e la Svizzera, come lei sa, tra l'altro ha come lingue ufficiali e nazionali il francese, l'italiano e il tedesco, quindi sono lingue non estranee alla nazione in cui ci si trovava. Bene, è stato appunto l'italiano. L'italiano ha cancellato la lingua italiana. È l'unico che l'ha fatto, ripeto. E questo è significativo di una sfiducia nell'italiano della classe dirigente. E questa tendenza va corretta, cioè è ora di dire basta a chi si comporta in questo modo.
Dunque, dopo la sua diagnosi della lingua italiana, quale crede sia la cura, in particolare a qualche consiglio anche per noi qui in Australia, che appunto ogni tanto quasi cediamo più facilmente ancora alla tentazione di utilizzare termini mutuati dall'inglese in una maniera impropria o appunto, come lei stesso dice nel suo libro, inutile? Come possiamo fare?
Il fatto stesso che voi siate una radio e in Australia trasmette in italiano già dimostra una condizione completamente diversa, cioè voi siete anzi operate per la diffusione internazionale dell'italiano in un contesto ovviamente come l'Australia, quindi in cui l'inglese è la lingua ufficiale e in cui però la minoranza italiana, la presenza italiana è molto molto forte storicamente, ma voi stessi nell'usare l'italiano come lingua delle radici, del ricordo, e anche delle eccellenze italiane, dalla musica al cibo, sperate di trovare nella vostra madre patria, che è lontana, un appoggio, una sicurezza. Credo che per primi sareste sorpresi se vi dicessero, dice, ma no, ma buttate via tutto, passate l'inglese che è meglio, no? Credo che voi stessi vi trovereste spiazzati. Quindi questo atteggiamento di una classe politica sconsiderata, perché tale va definita, che va condannato all'interno e probabilmente anche dall'esterno automaticamente, anche da voi e da tutte le comunità italiane in tutto il mondo.
L'italiano è meraviglioso, di Claudio Marazzini. Grazie professore per essere stato ospite ai nostri microfoni.
Grazie a voi, grazie mille, saluti a tutti gli italiani d'Australia, arrivederci.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.